Questa volta Gesù era solo, completamente solo. Attorno a lui dormivano tutti, anche Pietro, che pure aveva giurato di non abbandonarlo mai. Seduto contro il tronco di un olivo, stringeva tra le braccia la spada arrugginita che si era procurato per difenderlo. Anche Giacomo era armato di una vecchia spada, ma gli era caduta ed era lì, adagiata sull'erba, mentre lui dormiva a bocca aperta. Giovanni si era addormentato con la testa appoggiata al petto di Gesù, che percepiva la sua agitazione dai sobbalzi che faceva. Nel sonno si mise a parlare molto velocemente, pronunciando parole incomprensibili e frasi senza capo né coda. Gesù allora gli accarezzò a lungo la fronte, come se stesse vegliando un bambino malato. Quando Giovanni si fu calmato, Gesù, per non svegliarlo, gli infilò sotto la testa una borsa di stoffa pallottolata. Poi si alzò e fece qualche passo per uscire dal cerchio d'ombra degli alberi. Un po' più in là si sentiva russare Taddeo, che dormiva assieme agli altri. Mancava solo Giuda, che alla fine della cena si era eclissato. Solo. Completamente solo. E poiché quella notte della solitudine aveva paura, aveva cercato più volte di svegliare i discepoli affinché gli tenessero compagnia, ma poi alla fine aveva rinunciato. A cosa serviva lottare visto che tutto era già deciso? Fin dall'inizio sapeva come sarebbero andate le cose, come lo avrebbero arrestato, come sarebbe stato giudicato e come sarebbe morto. Sopra di lui migliaia di stelle illuminavano il cielo e la loro luce d'improvviso apparve così brillante che per un istante pensò, tendendo la mano, di poterla afferrare. Ma le mani sfiorarono solo l'aria e iniziarono a tremare. Era solo, davvero solo. Allungò il passo, senza sapere dove metteva i piedi. Camminava. All'improvviso un ramo lo colpì in faccia e cambiò direzione. Mio Dio, diceva, e alzò la testa verso le stelle. Mio Dio, diceva, e inciampò su una radice. Mio Dio, diceva, e cadde in ginocchio. Mio Dio, diceva, e si mise a singhiozzare. Ma a poco il peso che lo opprimeva si fece meno pesante. Il respiro tornò regolare e lentamente la paura si dileguava in lontananza. Si sentivano soldati avvicinarsi. Si rialzò. Sapeva quel che gli rimaneva da compiere. Non era più solo. Non aveva più paura. I soldati si avvicinarono con discrezione. Poi, una volta sul posto, colpendo con la spada lo scudo, accerchiarono Gesù e i discepoli che dormivano. Con modi violenti raggrupparono tutti e non esitarono a distribuire colpi anche a quelli che ancora dormivano. Mentre Giacomo non ebbe neppure il tempo di afferrare la spada, Pietro fu più difficile da disarmare. Con gesti disordinati e disperati mulinelli, i soldati facevano molta fatica a tenerlo a bada. Lo accerchiarono in diversi, ma Pietro, con un movimento rapido e improvviso, tagliò l'orecchio a uno dei soldati. Determinati a vendicare il compagno, i soldati lo attaccarono da più parti e senza l'intervento di Gesù che si frappose, lo avrebbero probabilmente massacrato. Gli ordini di un centurione misero fine allo scontro e le spade brandite tornarono nei foderi. Mentre i discepoli radunavano le loro cose, Gesù ne approfittò per curare il soldato ferito. Fu in quel momento che Giuda, in compagnia di un filisteo, uscì dall'ombra dove si era nascosto. Come se nulla fosse, si unì al gruppo, si avvicinò a Gesù, lo abbracciò e lo baciò. E a quel punto tutto accadde rapidamente. I soldati catturano Gesù e lo legano. I discepoli spaventati si sparpagliano e scompaiono nell'orto. Anche Pietro scappa, ma presto torna sui suoi passi per seguire le guardie che accompagnano il prigioniero attraverso le strade di Gerusalemme. Resta indietro, cammina rasente i muri e si nasconde nell'ombra dei portoni. Quando il gruppo di soldati entra in una grande costruzione circondata da mura, gli si stringe il cuore. Il suo amico viene imprigionato. Nel cortile dell'edificio la gente sembra entrare e uscire liberamente. Al centro ci sono varie persone riunite attorno a un fuoco. Pietro si confonde discretamente nel gruppo per ascoltare quel che si dice. Un soldato racconta l'arresto di Gesù. Allora, per paura di essere riconosciuto, Pietro indietreggia perché il volto resti nascosto. Ma proprio mentre Pietro cerca di allontanarsi, il soldato lo riconosce.
«Non sei uno dei discepoli di quel tale, Gesù, che dice di essere figlio di Dio?»
gli chiede drizzando la lancia che ha in mano. «No, no, mi confondi forse con qualcun altro. Non ho niente a che fare con il tizio di cui parli», farfuglia Pietro.
«E invece sì, ti riconosco. Mentre lo arrestavano hai anche ferito con la spada uno dei nostri».
«No, ti assicuro che ti sbagli. Non conosco quel Gesù di cui parli».
«Pensi sia un idiota? Riconosco la tua faccia. Sei complice di quell'uomo che incita il popolo alla rivolta contro di noi».
«No, non lo conosco». E prima che il gruppo riesca a prenderlo, si mette a correre più veloce che può, nella prima direzione che gli capita, e si intrufola in un riparo attiguo al retro di una casa in fondo a una squallida stradina. Il canto di un gallo appollaiato sopra la sua testa svegliò Pietro di soprassalto. Pietro si alzò di scatto. Le luci dell'alba illuminavano debolmente il luogo in cui si era rifugiato per la notte. Attorno a lui c'erano molte galline che becchettavano alla ricerca di qualche chicco e altre che covavano le uova. Quando il gallo cantò per la terza volta, Pietro uscì dal pollaio dove aveva passato la notte e nelle strade ancora deserte si rinfrescò a una fontanella. Poi, mentre il sole sorgeva e le vie si ripopolavano, tentò di ritrovare la strada. Non era fiero di se stesso. Aveva giurato di proteggere Gesù e invece era scappato come un vigliacco proprio nel momento in cui aveva più bisogno di lui. Peggio! Aveva più volte detto di non conoscerlo e si era nascosto in un pollaio. E adesso? Che cosa sarebbe successo? Preoccupato, risaliva le strade nella speranza di avere notizie. Pietro ricordava distintamente le frasi pronunciate da Gesù. «La nostra ultima cena», aveva detto, mentre divideva il pane e il vino. E al rimorso si aggiunse l'angoscia. Se gli fosse successo qualcosa, non se lo sarebbe mai perdonato. Ancora una volta accelerò il passo, ma a mano che avanzava verso il centro della città, la folla presente per le feste si faceva sempre più fitta. Mentre si avvicinava al tempio, nella speranza di avere notizie di Gesù, sentì la voce di un banditore che, arrampicato sui trampoli, in modo che la sua voce arrivasse il più lontano possibile, arringava la folla.
«Udite, udite, udite, abitanti di Gerusalemme, Galileo, Giudea! Udite, ricchi mercanti e benestanti, anime in pena e miscredenti! Udite, brava gente, scalzi e sordomuti! Udite quel che ha sancito Ponzio Pilato, grande procuratore della Giudea e rappresentante dell'imperatore Tiberio! per aver turbato l'ordine pubblico, istigato alla rivolta il titolo di re, aver usurpato il citato Gesù di Nazareth da Giuseppe e Maria nato, a essere crocifisso e condannato. Tre chiodi piantati a ognuna delle estremità, ecco la sentenza che giustizia farà. Udite, udite, la condanna già domani sarà posta in atto e sul luogo del cranio la croce punirà il malfatto. Ora grazie a me la decisione pubblica diviene e a voi abitanti di Gerusalemme, Galileo, Giudea auguro ogni bene.